leżeć sam.
Czasami chciałbym wszystko jebnąć, uciec dalej gdzieś, bo denerwuje mnie codziennie świat. Przytłacza mnie to wewnątrz, wszyscy chcą być ze mną, a pragnę tylko leżeć sam.
Di radio.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
1914 ed eccoci cioè alla consueta
siamo,
puntata
sì. Oggi
giovedì,
che è?
Giovedì
15
ottobre,
ottobre
2015
e sì no noi ridiamo, cioè io rido però no rido perché sono ancora a metà dell'opera, nel senso che su Twitter non sanno che noi siamo in onda.
Sì, perché
su Facebook
purtroppo
non sanno che noi siamo.
Quindi adesso provvederemo anche a mettere la parte dei social network per poter dare ai nostri ascoltatori il modo di poter interloquire, partecipare e seguire la nostra trasmissione dedicata.
Allora, interloquire e partecipare, noi non ne abbiamo fatto una grande pubblicità in quest'anno di trasmissioni, in realtà c'è la pagina Facebook dove si può liberamente. E quindi è lì che sarebbe bellissimo poter avere degli scambi, perché qua al momento la possibilità di telefonare e di parlare in diretta, confrontarsi così, non c'è in entrata, c'è in uscita, nel senso che possiamo chiamare noi, ma
sono isolati, è un attacco roditorio alla linea del San Michele.
No vabbè, comunque ci sono più canali, visto che siamo una radio web, tutto sommato chi se ne frega, voglio dire, già abbiamo quest'ora. In realtà potremmo, su una radio web poi così libera come la nostra, anche avere magari un'estensione di orari, allora fai intervenire anche telefonicamente, Twitter, li leggi, cioè tipo come rabbia del caso,
come il nostro caso presidente, che è bravo e bello e twitta sempre. E
esatto,
sembra che twitta.
Per cui o si fa una cosa del genere, oppure le telefonate in effetti potrebbero risultare, abbiamo visto che... Abbiamo sperimentato che quando abbiamo le telefonate in diretta di vari esperti o compagni o che vogliono davvero contribuire e che l'abbiano già fatto magari in forme di libri, spettacoli teatrali e quant'altro in trasmissione, e prende praticamente tutta la trasmissione, quindi non è così agile. In una radio web, secondo me, il telefono...
Anche perché gli interventi sono di un certo peso, è gente comunque preparata, che forse ne sa anche di più di noi, chiaramente.
Infatti, già la volta scorsa avevamo preannunciato la possibilità di avere in diretta la curatrice della mostra sui colli del...
Scemi di guerra.
Sì, della follia della guerra, perché... è stato ritrovato questo archivio, a suo tempo ne avevamo dato notizia, mettendo a posto, restaurando l'ospedale dei Colli, è stato trovato questo archivio dimenticato, allucinante questo.
Dimenticato o volutamente dimenticato.
E ne hanno fatto per fortuna una mostra che ha avuto tra l'altro diversi annunci di termine. Doveva finire prima giugno, poi a luglio.
Vuol dire che comunque la gente...
Al 18 ottobre, invece adesso fino al 31 ottobre. Io mi auguro che minimo fino a dicembre la tengano
perché
aperta.
Vuol dire che hanno avuto dei riscontri, forse la gente ha iniziato a interessarsi dei casi di questi poveri ragazzi.
Sì, perché questo è davvero il bello, esatto, di questa mostra.
Che non erano scemi, sono diventati scemi di guerra. Noi usiamo questo titolo un po' così, che però giustamente è stato dato appunto perché questi poveri ragazzi sono tornati dal fronte completamente fulminati.
È un titolo simbolico, nel senso che è stato dato già all'epoca, quindi...
Sì, l'autore ha voluto riprenderlo appunto.
È proprio, non è l'unico... E è proprio un nome che dà tutto un immaginario, che è non solo quello che gli è appunto fulminato, no? Perché la stessa psichiatria, avere a che fare questi casi, pur usando termini un pochino più
tecnici,
chic, solo chic, alla fine... li hanno disprezzati più o meno nello stesso modo, cioè gli hanno dato degli amorali, cioè il fante che impazziva non era il ribelle, l'ufficiale che si ribellava, era proprio un corrotto, no? Moralmente, uno scemo.
Sì, infatti,
cioè proprio nell'immaginario popolare lo scemo.
Riprendendo un po' la frase tipica, lo scemo del villaggio.
Sì, ed è esattamente questo che voleva simboleggiare questo emarginare chi ha reagito alla trincea e alla guerra non capendoci più un cazzo. Voglio dire, alla fine è quello. E con questo bel titolo, Scemo di guerra, nessuno ti tocca, nessuno vuole sapere la tua storia perché tanto sei scemo. E anzi, fai un po', cioè, meglio tenerti lontano. Cioè,
sì, infatti, anche perché ciò non giovava sicuramente all'immagine del Regio Esercito, che veniva dato come esempio di eroismo, di fuggi da abnegazione al dovere, mentre noi sappiamo bene che non era proprio così, anzi tanti cercavano di tagliare la corda oppure di nascondersi o di fare qualsiasi cosa pur di non andare a morire al fronte.
Sì, e quindi infatti ho trovato, no, non l'ho trovata, in realtà me l'hanno passato un nostro simpatizzante e mi ha mandato lo studio di uno storico, l'articolo di uno storico che riguarda proprio tutto questo e propone dei casi anche dagli scritti di o direttamente dei fanti o diretta dei soldati o direttamente dei medici che li hanno avuti in
quei famigerati medici.
Sì, cioè, ed è interessante anche come pone la figura del medico, perché a un certo punto dice anche attenzione, non pensiamo che siano stati solo degli aguzzini, hanno sicuramente fatto parte di un ingranaggio micidiale e bellico, come tutti però quelli che hanno partecipato e hanno accettato quel sistema. Il ribelle chiaramente no, però anche lui poi è stato fatto rientrare nella giusta
sì,
categoria.
No, avremo modo comunque di leggere
nel
appunto
senso
con
che
nostro, con
molti,
Carlo
molti dottori hanno cioè, molti sicuramente c'è stato chi se ne è approfittato, chi yuppi yuppi o faccio quel cazzo che voglio, e nasce lì tutta la base dell'eugenetica poi fascista, quindi per carità. Però c'è tutta una schiera di medici che ha cercato di fare dignitosamente il proprio lavoro, si ha capito
sì,
che aveva di fronte qualcosa di completamente nuovo, una massa così grossa di persone semplici che presentavano dei disturbi così complicati e complessi, oggi diremmo, cioè non solo complicati, cioè proprio un sistema che è crollato,
appunto, noi ci...
e ha cercato di fare bene il proprio lavoro. Però fare bene il proprio lavoro in un momento di guerra significa avvantaggiare un sistema bellico, cioè su questo.
Difatti noi ci rifacciamo anche alla lettura di Remarque, dove c'è appunto Cinara di queste reclute che iniziavano a sbavare, a digrignare i denti perché era il cosiddetto shock di guerra, e quindi i medici si sono trovati di fronte prima di tutto, oltre alle ferite fisiche, a dover cercare di curare delle ferite psichiche, che loro purtroppo in tanti casi l'unica roba che potevano fare era imbottirli di morfina affinché li tenessero tranquilli.
E infatti noi abbiamo dato degli esempi eccellenti, ti ricordi quando abbiamo parlato dei vari artisti, musicisti,
sì,
intellettuali,
sì, tutti,
che si sono lasciati infogliare,
Marini,
no?
Marinetti,
partiti volontari, ma anche a livello internazionale, tedeschi, austriaci, inglesi, cioè ce n'è stato per di tutti un po'.
Il nostro D'Annunzio, come poter dimenticare il nostro D'Annunzio?
Però D'Annunzio l'ha declinata in un modo, ci sono stati altri che abbiamo portato,
D'Annunzio
ad esempio.
D'Annunzio era proprio il tipico imboscato, come chiamavano all'epoca i soldati in linea.
Se ti ricordi,
o Barzini, anche i giornalisti,
artisti che abbiamo citato e abbiamo raccontato in parte la loro storia, sono andati invece proprio in prima linea.
Beh,
e ne sono tornati folli.
Ricordiamo per esempio Lungaretti, che si trovava appunto tante poesie appunto dedicate alla guerra sul Carso, sono sue, tipo Valloncello dell'Abro Isolato e tante altre comunque.
Le leggeremo, vero? Perché
sì,
Ungaretti me lo sto tenendo proprio per il fronte italiano.
Ungaretti si trovava appunto sul San Michele, perché il Valloncello dell'Albero Isolato si trova appunto sotto San Michele sull'Isonzo. C'è proprio una piccola targa che indica il sentiero Valloncello dell'Albero Isolato con la foto di Ungaretti, come d'autunno le foglie morte sugli alberi. Perché lui appunto aveva identificato questo, oppure di che reggimento siete nella notte, fratelli. Tutte piccole stralci di poesia, più che proprio poesie intere. Anche perché si trovava.
Beh, era la sua poesia,
no,
cioè,
ma appunto anche
è stata
perché,
una corrente sì, anche proprio del Novecento.
Anche perché si trovava, diciamo, proprio su un punto del fronte. Come
sì, è vero,
noi
si
abbiamo...
sta come d'autunno le alberi sui rami, le foglie sui rami.
No,
bellissimo.
Perché appunto si trovava anche su un fronte dove abbiamo avuto modo di conoscere tramite il nostro tenente Carlo Salsa, un punto veramente bollente del fronte del Carso, il famigerato Monte San Michele. Monte. I quattro coccuzzoli torvi del San Michele, come li chiamavano i fanti.
Sì, quindi sì, piove. Scusate, adesso l'incursione meteo, ma siamo entrambi preoccupati perché siamo uno a piedi, l'altro in motorino, per cui piove.
Ma non importa, se i soldati sono fatti 3 anni di trincea, io potrò pur prendermi un po' di pioggia.
Ma ti rendi conto che passaggio? Anche lì ci abbiamo insistito tanto l'anno scorso sul passaggio tra 800 e 900, però se ci pensiamo bene, noi oggi abbiamo il scusate, mi sono impappinata. Abbiamo docce calde, bagni caldi, cioè acqua calda in casa. In casa!
Il frigo pieno.
Il frigo
l'acqua
pieno.
Potabile.
Voglio dire, il riscaldamento. Cioè, tutto senza fatica più o meno, a parte il pagare le bollette.
Le strabollette.
Però se pensi
che loro non avevano acqua, tante volte non avevano da mangiare, tante volte non avevano nemmeno una coperta con cui coprirsi, veramente possiamo dire che questi poveri cristi hanno fatto veramente, come si dice, il calvario, perché appunto si sono ritrovati proiettati su fronti veramente infami, come lo fu il carcio, per esempio, quelle infami pietraie, come venivano definite. Difatti, quando per esempio la brigata Sassari venne tolta dal carso e venne spedita sull'altipiano, i soldati della Sassari sembrava di essere finiti su un paradiso, pensare a una frase del genere. Loro praticamente avevano solo cambiato fronte, ma loro trovarsi in mezzo a trincee profonde dove potevano camminare, dove potevano rispondere al cecchinaggio, dove comunque non dovevano temere di riceversi una pallottola in fronte, pur muovendosi, per loro era un paradiso. Possiamo pensare cosa poteva essere il carso allora.
Figurati. E quindi che cosa ce ne facciamo noi? Da parte che hai detto che quando usciamo non smetta anche di piovere.
Lo speriamo.
No, però appunto abbiamo delle situazioni che appunto sono state prese in considerazione sì, anche dal punto di vista medico, cioè non è che non tenessero in considerazione, ci sono state anche delle voci fuori dal coro che hanno detto non è che magari questi sono andati fuori perché c'erano condizioni, un cicini disumani.
No, ma purtroppo come ben dici tu, quelle voci fuori dal coro vennero immediatamente silurate.
Perché più che altro, appunto, cosa succede? Intanto rimane limitato a un confronto tra intellettuali, immaginati quanto vicini al fante impazzito, al fante in trincea.
Poi sappiamo che già i poeti e artisti già un po' di suo erano un po' svalvolati.
Ma quelli almeno hanno avuto la fortuna di poter esprimere dopo la guerra quello che avevano vissuto, e per quanto poi alla morte...
O quello che li aveva disgustati.
Sì. E anche se fino alla morte non ne sono usciti da quello stato, ma almeno l'hanno espresso. Invece, per esempio, la mostra veramente dei Colli qua sta a dimostrare che tutta una serie di storie individuali dei poveracci, del proprio del fante contadino che è andato in trincea, sono state non dimenticate, sono
nascoste.
State intanto nascoste ben bene dentro gli ospedali, nella cerchia di chi ci ha lavorato, che erano comunque pochi, non abbiamo tanti nomi.
No, anche perché appunto tutti i medici erano impegnati al fronte.
Sì, per cui erano pochi, ne hanno discusso in
non
pochi,
potevano...
li hanno chiusi lì dentro. Una volta finito tutto, a parte che non è finito perché si sono prolungate anche negli anni 20 molte di queste situazioni. Poi, una volta che finisce in archivio, chi cazzo se ne frega?
È un po' come l'armadio delle vergogne, quelle che hanno ritrovato addirittura proprio con le ante rivolte verso il muro, perché non andassero a scoprire gli eccidi perpetrati i nazifascisti, perché si era in clima di guerra fredda, di tante cose,
buona pace. La volontà di proteggere, nel bene e nel male, non mi dilungo. Qui c'è una volontà di proseguire l'emarginazione di allora, tu scemo di guerra, anche in tempi non sospetti, cioè... Ah, ok, tra le due guerre macina la propaganda che poi diventa quella fascista, fascismo, eccetera.
Sì,
ma
la
dopo,
vittoria mutilata,
dopo,
quello, l'altro, quell'altro.
Perché dopo non si è ripresa questa storia degli individui?
No,
non è tornata?
Perché non potevano fare vedere che la guerra era solamente quello che dicevano i poveri, cioè solo lutti e vedove e non di certo polenta e pane.
Sì, ed è veramente una schifezza. Che...
No, perché come noi sappiamo che ci sono state alcune proteste anche di mariti, donne, mogli, figlie che si ponevano sui binari di treni per impedire la partenza al fronte dei propri cari.
Sì, e ci sono anche storie di donne che sono impazzite o comunque sono finite in ospedali psichiatrici come matte, perché erano madri, sorelle, mogli o
possiamo pensare a tutte le madri che si sono visti recapitare quel telegramma con scritto la comunicazione che il proprio figlio o marito era caduto al fronte per la gloria d'Italia, era caduto con un'abnegazione al fronte, ma in quel momento a quella donna, a quella madre, a moglie non importava proprio niente, l'unica cosa che restava era la perdita del proprio caro marito o figlio.
E infatti c'è una delle lettere che questo professore mette tra i documenti diretti di una madre che chiede notizie al dottore, al medico che aveva in cura il figlio, del figlio impazzito in trincea, e spiega che tra i due, il fratello, cioè l'altro figlio perso in trincea, e questo che è uscito fuori di testa, non sa quale compiange e quale piange. Cioè, anche queste...
Sì, perché praticamente uno te l'hanno tolto, però effettivamente purtroppo è defunto e fino a là ci siamo. Questo ritorna invece, ma completamente sfolgorato da quello che è stata l'esperienza drammatica della trincea.
E quindi allora
noi sappiamo appunto cosa vuol dire avere uno che non c'è, diciamo che non ha qualche venerdì a posto in casa, deve essere una cosa tremenda, perché anche perché tra l'altro tanti, come sai, non era solo il discorso di essere usciti di senno, ma era anche proprio la fobia, l'angoscia di qualsiasi cosa che gli ritornasse in mente la trincea. Ricordiamo Remarque che in quel momento, durante la licenza al suo paese, ebbe un attimo di sussulto perché il cigolio delle rotaie sul tram gli ricordavano il colpo della granata in arrivo.
E tra l'altro questo ricordo, se ti ricordi, era vitale, nel senso che lui, quando ritorna, aveva perso un po' dei suoni della trincea.
Sì, quello che a tanti hanno salvato la vita.
Si è dovuto riabituare.
Sì, perché comunque appunto difatti era quello che facevano, come ci ricorda Remarque, che tentavano di istruire le reclute su riconoscere i colpi in arrivo, i colpi di grosso calibro e quelle maledette vespe malefiche che scoppiavano in mezzo a noi.
Allora, io ricorderei, appunto, visto che magari è aperta fino al 31 ottobre, però magari più si stimola e magari riusciamo a farli tenere aperti. Io una mostra del genere la farei permanente. E finisce lì, perché figurati leggerti le lettere, i documenti, eccetera, quanto ci metti, non è che vai una volta, cioè, e se ci vai ci perdi tempo, magari averli...
Sì, perché sono quelle cose che non sono come il museo di guerra classico, dove vengono custoditi i resti bellici. Già quello ti dovrebbe far pensare, perché tanti magari vanno là, leggono solo una targhetta con scritto il nome del pezzo, o quello che era il pezzo, ma non ti spiegano mai effettivamente la portata e la cosa micidiale che poteva rappresentare quel piccolo oggetto. Magari anche tu vedi il grotto, ti prendi stupore.
Come quando avete parlato tu e gli amici del
Gottardo.
Montepiano, del Montepiana, scusate.
Montepianto, anche, non ti preoccupare.
È quello, non c'è questo vissuto nei musei,
perché comunque
nelle
mostre. Magari vai là, tu ti rabbrividisci da vedere il grosso calibro e non pensi alla bomba a mano che ti tiravano dentro in trincea, che
allora,
non era meno letale comunque.
Quindi io ricorderei gli orari e le possibilità di questa mostra, perché ne vale la pena e speriamo che veramente rimanga. Poi veramente passerei alla lettura di questi documenti. Sì, perché alcuni sono effettivamente delle testimonianze dirette, altri sono i dialoghi tra familiari e medici o addirittura le cartelle cliniche. Comunque, La follia della guerra, documenti dell'ospedale psichiatrico di Padova 1915-1918, i giorni di apertura che rimangono sono 16-18 ottobre, 24-25 ottobre e 31 ottobre, dalle 9.30 alle 18. Ci sono due eventi in programma domani e dopodomani: La Grande Guerra sullo schermo, analisi e confronto di tre documentari girati nei luoghi del conflitto bellico. Relatore prof. Mirko Melanco, regista docente di storia, teoria della sceneggiatura, bla bla, presso l'Università di Padova. E 17 ottobre alle 17.30, progetto teatrale Io non sono pazzo, non parlo perché non ricordo bene le parole, di e con Enrico Ferrari. Tutto patrocinato chiaramente dal Comitato Regionale Veneto Centenario Grande Guerra. È interessante perché effettivamente ci sono delle belle aperture, ci sono state
ma anche
delle
per ricostruire
serate.
La storia di questi ragazzi che sono tornati indietro,
sì.
Anzi non sono mai più tornati indietro al fronte, perché per loro ogni minuto della loro vita è stato ormai trovarsi sempre in quella trincea dove hanno perso la ragione.
E in proposito c'è il documentario, il film docufilm di Enrico Verra, quella del 2008, La follia, cos'è? La follia nelle trincee, che se cliccate, cioè se mettete proprio La follia trincee Verra, c'è su YouTube, su altri canali, comunque su internet si trova, vale la pena perché si vedono le immagini dell'epoca, quindi si vede l'aspetto fisico e come interagivano sti uomini, e vale la pena, un po' come avevamo fatto con Guerra alla guerra.
Esatto, avevano proprio anche degli spasmi fisici, perché comunque tremavano, era tipo colpiti da Parkinson, perché comunque in ogni caso lo shock nervoso prodotto dai bombardamenti o dal terrore della trincea li perseguitava anche in questa maniera. Non era solo, magari non riuscivano più nemmeno a parlare, roba del genere, erano fissi nel vuoto, era proprio anche iniziano ad avere problemi di nervi proprio.
Eh sì, infatti è proprio questo che colpisce molto di questo documentario. È interessante guardarlo, è stato trasmesso anche almeno a pezzi è su Rai Storia, credo. Comunque si trova veramente in vario modo su internet, e visto che siamo su internet vale la pena guardarseli, e soprattutto adesso che ci accingiamo a leggere queste testimonianze dirette, vedere anche chi e come ha vissuto queste cose che adesso andremo a leggere.
Sì, no, ma difatti appunto di questi ragazzi che hanno perso il senno, noi per qualche volta noi prendiamo paura per il boato di un petardo, magari di quelli un po' più grossi del solito, proviamo a pensare a questi ragazzi che si vedevano arrivare addosso bombe da 50-60 kg, se non di addirittura una tonnellata, quando non tiravano con le artiglierie navali, perché gli italiani erano in carenza di artiglierie.
Sì.
Quindi cosa hanno fatto? Hanno smontato delle artiglierie navali magari da vecchi incrociatori, roba del genere, e le hanno trasportate per poter bombardare come grossi calibri. Posso immaginare quando eri sotto che ti arrivava questo urlo, questo urlato proprio del cielo che ti arrivava addosso, e sentivi un pezzo di montagna che partiva. Possiamo pensare cosa il terrore, cosa doveva essere. È un po' come narra Fritz Weber, che dall'altra parte, però, questo era un tenente austriaco che si trovava a comandare una batteria nel forte dello Spitzwerle, l'occhio dell'altipiano. E praticamente gli italiani, a un certo punto lui si trovava nel momento dell'inizio del conflitto, iniziarono il tiro del grosso calibro da marina italiano, e loro praticamente si trovarono con una delle torrette colpite, devastata da questi colpi, e non riuscivano a capire che tipo di artiglieria potesse aver colpito, perché loro sapevano che gli italiani non avevano questi grossi calibri al momento, e invece dovevano ricredersi quando riuscirono a raggiungere la casamatta colpita, in cui trovarono dei serventi mutilati e in parte sfracellati, alcuni trovarono la testa di una granata, di un'ogiva, l'ogiva praticamente una punta di questa bomba, e subito tramite le tabelle a loro disposizione capirono appunto che gli italiani, come hanno annunciato dei prigionieri, avevano portato, nella semplicità del fante soldato come dici tu, gli dicevano che avevano portato dei cannoni enormi, ma loro un po' stentavano a crederci, mentre dovettero ricredersi, perché quella che trovarono appunto era un'ogiva di un cannone navale italiano.
Ecco. No, infatti, guarda, questa dei rumori, ci abbiamo anche pensato, e ci avevo anche pensato di produrre dei rumori da far sentire in radio. A parte comunque che ci vuole una certa abilità per fare tutta,
sì,
la,
diciamo,
colonna
che sono
sonora,
un po'.
E noi questo non è così semplice.
E anche proprio come dici tu,
però
produrre dei rumori.
Come facciamo a renderla? Dopodiché non è una questione solo di rumori, ti ricordi anche le luci, come le descrivere, Mark? Gli odori?
Sì, perché comunque chiaramente loro si ritrovavano dopo, a parte l'odore, diceva l'odore acre delle esplosioni, appunto, perché la ballestite, la pertite, le crasite, polvere nera e tritol lasciavano un'inconfondibile aria, cioè un odore nell'aria, quindi anche questo odore ti riporta dentro un ricordo, perché ti sovviene magari qualcosa che ci assomiglia, pensi a quel momento che eri sotto quel fuoco,
sì,
la cordite comunque,
sì,
oppure quando ti trovavi vicino alle postazioni d'artiglieria dove sentivi l'odore della cordite, della carica di lancio combusta, e quando Mari
lì,
passavi, e
quell'odore lì
sentivi,
te lo puoi incontrare
per tutta la vita,
e te lo puoi incontrare anche nella vita civile, ce ne sono di situazioni,
sì, ma magari anche perché anche
però,
alcuni tipi di esplosivo
riuscire,
magari emanavano, non ancora sparati, emanavano tipo un profumo, come per esempio la dinamite aveva un po' un odore piccante, una cosa del genere, avevano odori che ti richiamavano, magari tu senti un odore di un alimento piccante, ti viene in mente la cordite, la carica di lancio.
Ed è quello, cioè rendere tutto questo tramite l'audio,
non è facile.
Non è facile, mi sembra quasi di tradire ancora di più che nella lettura semplice della loro testimonianza.
Sì, anche perché
che
chiaramente, anche perché dopo
più,
non era solo l'odore dei proiettili, come diceva, era anche il lezzo dei morti. Come,
ma c'è tutto,
ci descrive
tutto,
anche il nostro Salsa.
Il fatto di essere stati immobili per ore, il fatto, cioè, come cazzo fai? Dovremmo metterci qui tutti in terapia una settimana, rifare le condizioni,
appunto, sarebbe una cosa, pensiamo che noi lo faremo per una settimana solo per provare, pensati loro che lo dovevano vivere quotidianamente per tre lunghi anni, quelli che sono riusciti a scampare a tre lunghi anni, perché tanti purtroppo sono rimasti là
infatti,
per sempre.
Poi noi cercheremo di contattare questo professore, te lo dico subito, perché ne fa una bella descrizione, e dice a un certo punto il dichiarare il fante matto, scemo, era anche un modo perché non dilagasse l'idea che reagire in questo modo alla situazione che gli avevano presentato era normale, era giusto e era da rifiutare quella situazione,
esatto,
non il contrario.
Avevano paura, appunto, che tutti quanti capissero che l'unica follia era rimanere dentro quella trincea.
Dopodiché sappiamo anche di simulazioni, perché a un certo punto si sono anche resi conto, Cristo, se riesco a farmi passare, dopodiché il medico era proprio quello che cercava in tutti i modi di far tornare al fronte questi. Quindi molti...
Infatti il trucco della pagnotta, anche perché purtroppo tanti nell'ingenuità di tentare di procurarsi una menomazione non consideravano il fatto che era autoprodotta e quindi era facilmente capibile, perché non potevi arrivare là e dirti che è arrivato un proiettile su un piede, una cosa poi inusuale. Quello della pagnotta per qualche tempo ha anche funzionato, perché comunque non riuscivano a rivelare la luna dello sparo. E comunque dopo i medici, questi implacabili medici del controllo, altrimenti, perché se ti beccavano erano due strade,
era la
protone
loro...
d'esecuzione,
sì,
o carcere.
Era il loro lavoro. Il loro lavoro era rimandarti al fronte, cioè trovare il capillare.
Ma
capito?
Difatti è vero che proprio gli odori anche in guerra sono cose
che funzionasse.
Per esempio, durante la Seconda Guerra Mondiale, nel fronte di Nettuno, uno dei fronti dove c'erano i reparti anche della RSI, perché combattevano anche quelli qualche volta quando non erano in giro praticamente a stellare partigiani, che loro dipingevano questo esercito come l'onore d'Italia, invece andavano in giro a uccidere, a devastare civili inermi.
Tanti
degli americani, i commandos americani che di notte si aggiravano, loro si guidavano con l'odore del tabacco tedesco. Loro annusavano e sentivano l'odore del tabacco e correvano dietro a quell'odore, la scia. Quando ti arrivavano in buca era troppo tardi che te ne accorgevi, ti avevano già tagliato la gola. Difatti avevano in uso i commandos americani di lasciare un asso di picche sul cadavere del soldato tedesco o italiano ucciso con scritto in tedesco: il prossimo sarai tu. era anche una guerra psicologica, perché comunque difatti,
e infatti anche per la prima guerra mondiale fu un ufficiale inglese la guerra dei nervi.
Esatto, ma era una tattica che avevano tutti, anche perché per esempio
era l'unica
alcuni reduci repubblichini proprio ricordavano le notti insonni passati a vegliare, perché appunto questi commandos di notte con la faccia dipinta di nero si aggiravano, quindi anche il dormire durante la notte era problematico, perché non potevi addormentarti e rischiavi di trovarti la gola tagliata.
Sì,
infatti, come noi sappiamo, gli italiani si ingegnavano durante la prima guerra mondiale a sistemare campanacci, campanelli, bossoli vuoti, in qualsiasi cosa che tu potessi a fare casino.
È un riconosciuto mezzo di tortura, sì, applicato tranquillamente nelle carceri.
Sì, sì.
Quelle, per esempio, adesso un caso su tutti e poi passiamo ai nostri fanti scemi, cosiddetti. E, no, veramente, è uno scherno. Cioè gli scemi, vabbè, gli scemi sarebbe tutto da dire chi sono. Comunque, vabbè, non mi ricordo più cosa stavo dicendo.
Del carcere.
Del carcere, la Silvia Baraldini, che veniva svegliata ogni due o tre ore, non mi ricordo più i tempi, comunque non le lasciavano il tempo necessario.
No, ma era
cose.
Come era un supplizio, ma comunque era come la tecnica inglese.
Giusto per.
Era come la tecnica inglese della bomba ogni tanto in Africa. Tutti, ormai pochissimi reduci della seconda guerra mondiale rimasti ricordano questo particolare di 15, 20 minuti, mezz'ora, 40 minuti, un'ora, boom, ti mollavano una granata. Ma non gli fregava di colpire qualcuno o qualcosa, era solo e puramente
per tenerti sveglio.
Difatti tanti dopo comunque si assuefavano e non ci facevano più nemmeno caso, se non quando veramente il fuoco diventava proprio di bombardamento, che allora sì, si svegliavano, perché arrivavano colpi a migliaia. Difatti alcuni reduci, per esempio della Folgore, si ricordano appunto che capitava alle 3 di notte e sentivano proprio la terra tremare, perché vuol dire che gli inglesi iniziavano un attacco, e quindi il loro ricordo era proprio il bombardamento intensivo di migliaia, almeno di 500 pezzi di artiglieria che sparavano, perché loro sapevano benissimo che quando loro iniziavano a allungare il tiro era l'ora delle fanterie di mezzi corazzati o blindati comunque. Però loro dicevano, perlomeno la bomba ogni tanto ci facevi anche l'abitudine dopo, non è che più tanto ti preoccupasse. Però era sempre, dopo gli italiani, come ti dicevo prima, avevano l'abitudine di legare i campanacci e roba, sì, del genere. Però succedeva che durante il periodo invernale, quando tirava vento, comunque il freddo faceva addirittura a quanto intenso, pensiamo che all'epoca, 100 anni fa, il freddo in montagna era veramente intenso. La piana di Malcesina in Veneto comunque può raggiungere anche i 30 gradi sotto zero durante l'inverno, il che è una temperatura da assideramento.
Eh sì.
E quindi praticamente il freddo era talmente intenso che faceva vibrare i fili del filo spinato, e quindi iniziavano tin 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 tin, e quindi partivano delle sparatorie indiavolate contro nessuno, perché alla fin fine era solo il freddo.
Contro il freddo. Ma è stata una guerra, come dice questo professore si chiama Francesco Migliorino, professore ordinario di storia del diritto medievale moderno a Catania. Lui ha scritto appunto questo articolo, la trincea della guerra matta, e io sento, questo è tratto da una lettera che, se riusciamo, la leggiamo. Non è una lettera, è una lettera. Questa è proprio la lettera di un malato di mente alla madre, mi pare. E finisce dicendo: io sento che la terra mi passa sotto i piedi ed è pesantissima. Cioè, giusto.
Tanto per
un'idea. Comunque, la trincea della guerra matta in potere e violenza, concezioni e pratiche dall'antichità.
Allora io quindi direi un breve stacco musicale e dopo leggerei.
Sì, che stacco musicale facciamo?
Ma io direi di ricordare un po' cosa che potremmo mettere. Vediamo. Monte Pasubio mettiamo. A proposito di freddo e gelo, mettiamo il Monte Pasubio, nome monte tristemente sferzato costantemente anche in estate da venti gelidi, da piogge improvvise, ed inverno con 6 metri di neve.
Quindi Monte Pasubio, risentirci in diretta su radiazione.info oggi giovedì 15 ottobre 2015, 1914, la trasmissione che state ascoltando. Monte Pasubio, Brigata Alpina Giulia. E torniamo in diretta 1914 e allora arriviamo davvero a queste storie individuali, leggiamo, ne leggiamo qualcuna e
sì,
poi...
Sì, assolutamente sì, almeno una possiamo ablaggerla.
Allora, ce ne sono, ce ne sarebbero alcune di più significative, però andiamo
leggi
in ordine.
Che tu credi che sia significativa.
No, ma andiamo anche in ordine, okay. Tanto mano a mano le smaltiamo se... Non riusciamo oggi, le leggeremo, cioè, fa parte di quelle voci dal basso che sono da nostro compito da riascoltare. Allora, questo sì, allora, sono storie ordinarie quanto banali.
Di ordinaria follia.
Di ordinaria follia. Raccontate dal maggiore medico Giacomo Pighini, consulente neuropsichiatra della Quarta Armata. Allora, Salvatore Zeta era
quindi combatteva sul Grappa, Quarta Armata.
Ok. Era un soldato di fanteria, Salvatore Zeta, 28 anni, giovane di ottimo umore e sana costituzione. Trovandosi in combattimento presso le trincee nemiche nel settore di Col di Lana, vide morire un compagno colpito da una bomba a mano. Fu colto da segni improvvisi di alienazione mentale, condotto all'ospedaletto da campo, si mostrò attonito e muto, insensibile ad ogni tentativo di interrogatorio. E andrei avanti con un elenco così. Giuseppe S., anni 26, soldato di fanteria, venne travolto e coperto dai detriti di una trincea sconvolta da una granata, nessuna lesione organica, una condizione delirante e allucinante. Stuporoso, inaccessibile, sfuggente, se ne sta tranquillo e alterna episodi di pianto e di disperazione. Altre volte la crisi è a contenuto euforico, ride senza motivo e pronuncia frasi insulse. MP, fante di 25 anni, dopo lo scoppio di una granata venne raccolto dai compagni in stato di stordimento. All'ospedale di Aronzo ha uno stato di confusione mentale con eccitamento psiconevrotico, nessun disturbo organico, salvo da deliri sensoriali, a tinta guerresca e terrifica. Dopo pochi giorni, difficoltà di minzione, respiro aritmico e superficiale. Chiamato per consulenza mostra restringimento della pupilla, polso rado, paresi dell'arto superiore destro e principio di coma. Quindi come abbiamo letto sono le righe di un medico.
Queste annotazioni appunto.
Ok, molto, molto fredde, però danno l'idea, no? Giuseppe L., giovane di costituzione gracile, sensibile, buona famiglia siciliana, studente liceale, gioviale sino all'episodio che fu cagione dell'attuale malattia. In Val Sugana vide cadere i suoi compagni attorno. Alla fine dell'assalto fu raccolto in viva agitazione, stupore e tremore. In ospedale si mostra in preda a delirio allucinatorio, in stato amenziale. Si compiange, pensa ai genitori lontani, teme le triste fine che lo attende. Scrive alla madre per raccontarle lo scoppio delle granate, il crepitio della fucileria nemica, per dirle dei suoi sogni angosciosi e delle sue perdute speranze. Conclude così: seppelliscono i morti e una voce pare che mi dica, tra poco una fossa sarà anche per te. Un soldato della classe 91, reduce della guerra libica, torace scarso, fratello epilettico. A seguito di un attacco nemico resta ferito, ustionato sotto le macerie della trincea. Dopo le cure torna al fronte. Resta stordito dalla scoppia di granate incendiarie. Ha vivo senso di sgomento, irresistibile, con agitazione convulsiforme, disnesie, insonnia, paracusie, ricordo pauroso della scena. Tornato in trincea al primo rombo di granate, colto da un eccesso convulso di tremore e fugge incosciente verso il nemico, arrestato per 2 giorni confusione mentale allucinatoria. Soldato di fanteria, classe 83. 15 giorni dopo, ad essere in zona operazioni, accesso convulso per notizia morte fratello combattente. Iracondo, violento, impulsivo, mitomane, mostra segni di ebbrezza patologica. Non è idoneo per i servizi armati guerra, per carattere ipomorale e epilettoide. Soldato treno artiglieria classe 94. Nessun precedente parentale, sempre una buona condotta. Scappatogli dalla scuderia un cavallo, tornò agitato, convulso ed eccitato. Se ne fuggì, è da allora amnesia per 4 giorni, diagnosi, crisi steroide da paura, destinazione, idoneo come conducente. Soldato di fanteria, classe 88, cugina pazza, tifo e poi disturbi nervosi da adolescenti, denunciato per automutilazione di un dito, facilmente depresso, in presa crisi di pianto. Per il suo stato fobico depressivo è sgombrato fuori dalla zona di guerra. Tanti altri si lasciano andare alla loro ferina bestialità, con rabbia erosa e bava alla bocca. Fra le centinaia di... Allora, Gino M, scusate, che passo a... per esempio, questo, no, non è quello che ho letto... I racconti clinici di questo Nando Bennati, sottotenente medico. Allora, scusate, gli impulsi di violenza sonnecchiano, il puzzo dei cadaveri lo infastidisce, il pensiero della madre gli ricorre assillante e commovente, il rancio non gli piace, sente l'umidità della trincea, i suoi sogni sono sempre terrifici, il cuore gli esce dalla gola. La Sardegna è lontana, il ricordo lo soffoca, invaso da tremito con l'impressione di grande freddo. Ha la moglie tubercolotica e le condizioni economiche della famiglia sono fondate solo sul lavoro. Lo impressiona il peso di dover comandare altri padri di famiglia. Sogna i suoi compagni annegati in trincea. Spara la notte fucilate all'aria senza meta. Gino M., sottotenente del 13° gruppo bombardieri, Vicenza. Entra a Reggio il 6 settembre 1917, l'ospedale. Proviene dall'ospedale da campo 234, dopo essere stato ricoverato nel reparto otoiatrico in quello infettivo. Ha un'otite media supporativa cronica bilaterale, non dipendente da causa di servizio. Mostra segni di confusione, ma questo succede ancora oggi. Un militare si ammala, sono tutti i cazzi suoi. Vabbè. Mostra segni, perché non è solo lui, cioè anche chi si ammala in fabbrica, voglio dire, cazzi tuoi, però lì almeno un po' di lotta era stata fatta, qualcosa era stato riconosciuto, ma vabbè. Mostra segni di confusione mentale aggravata dai disagi della guerra, viene operato con tecnica radicale, accentua i suoi deliri, logorroico, non fa che cantare e pronunciare discorsi a contenuto patriottico e guerresco, insonne sempre, si masturba a letto, viene legato per impedire che si strappi le fasciature all'orecchio. Mostra un disordine del contegno, un forte confusione mentale. Scrive alla madre per dirle: noi non abbiamo niente da dire al mondo esterno, se il mondo esterno non dice niente a noi. Non è possibile che si viva in simile ansia senza spezzarsi. State attenti ai cani che passano per la strada, potrebbe darsi che avrebbero qualcosa da dirvi. E ancora, sono in mezzo a delle scarabattole naturali. Figurati che ho un'allucinazione paranoica continua, innaturale. Che io sia paranoico, saperlo quando mi manderanno fuori in queste condizioni che tutto è vero, perché io sento che la terra mi passa sotto i piedi ed è pesantissima.
Quindi possiamo capire da questi stralci di queste annotazioni mediche...
Fredde?
Sì, com'è un linguaggio medico.
Perché l'ultima solo fa venire i brividi, che sono le sue parole, questa terra pesantissima che passa sotto i piedi.
No, ma appunto lui si trova di fronte all'immane tragedia di questa di quella dannato budello di morte che è la trincea. Perché comunque lui continua a trovarsi di fronte a gente che arriva colpita da bombardamenti, perché difatti il terrore era quando cadevano anche le bombarde, difatti anche Salsa ricorda dove cadeva una bombarda creava un cimitero. Questi dannati barilotti di esplosivo.
E questo
proprio...
è quello che dice anche Migliorino nella parte in cui spiega un po' questo suo articolo, perché ha proposto questi documenti. E quello che dicevi tu del freddo prima, il nemico alla fin fine era invisibile. E il peggior nemico ce l'avevi dentro, perché... Il nemico era invisibile perché appunto non, a parte corpo, erano appunto granate, cose che improvvisamente...
No, ma anche perché tra l'altro gli austriaci avevano un'altra scuola di guerra in confronto agli italiani. Infatti qualche volta capitò appunto che durante specialmente i periodi di neve, di tanta neve, gli austriaci, specialmente Alpenkorps e roba del genere, avevano una scuola di creare gallerie nella neve ed arrivare dentro la trincea e seppellirti bombe a mano. Quindi anche questo creava una tensione, perché tu non vedevi altro che questo... mare bianco, ma sotto questo mare bianco poteva annidarsi una truppa scelta nemica, sì, che veniva portata da morte.
Sì, ma anche quella che ti arrivava dal cielo, anche quella, cioè erano...
Non ancora dal cielo, perché non era
l'arma, no, dal cielo nel senso, sì, che la granata che, sì, ti arrivava,
l'arma,
arrivava
l'arma aeronautica era ancora, non era ancora quel terrore che dopo si dimostrò durante la Seconda Guerra Mondiale.
Però appunto,
questa, le granate,
questa
non
guerra,
dice, era diciamo praticamente l'aviazione terrestre e l'artiglieria.
Questa prima guerra industriale, si potrebbe dire, fatta con strumenti di morte a distanza, per quanto ravvicinata potessero essere tra due trincee.
Anche perché appunto non è che gli austriaci tirano addosso caramelle, avevano, come dico sempre, le artiglierie erano posizionate nei punti migliori, ti potevano colpire dove e come volevano senza poter individuare il tiro di controbatteria,
sì,
perché gli austriaci avevano di fatti portato...
Come dicevi tu prima, cioè la tua difesa migliore era stare immobile, doveri, non dormire, non fumare, non mangiare, non cagare, non fare un cazzo...
Sì, difatti noi ridiamo, loro soffrivano di emorroidi perché comunque
no,
non dicono...
Così.
Anche perché tra l'altro gli austriaci si erano premuniti appunto con questo discorso di portare... di rasente alle trincee degli obici, che praticamente è un'arma a tiro curvo, quindi loro, appunto, loro riuscivano a tirare precisamente, perché comunque avevano portato proprio questo tipo di artiglierie che garantivano di riuscire a colpire così precisamente di più di scuro delle artiglierie italiane, che eravamo scarsini, perché tanti pezzi italiani erano i deport, quindi erano francesi, mentre gli austriaci ti avevano portato in prossimità queste artiglierie a tiro curvo. Dopodiché gli austriaci avevano anche un'altra invenzione, mentre noi eravamo ancora là con la polvere da sparo, gli austriaci avevano sperimentato l'aria compressa e ti lanciavano queste bombarde ad aria compressa, lanciate da un grosso bidone di aria compressa, un grosso compressore, e tu diventavi imbecille perché non potevi tirare di controbatteria, perché non vedevi assolutamente la vampata, perché non c'era vampata, era aria, però la carica di lancio di queste mine d'aria compressa, le Kolben si chiamavano, il nome si chiamava Kolben, loro ti arrivavano pacificamente da una trincea all'altra, perché tanto tu non capivi dove tiravano, perché non c'era vampata, c'era assenza di fumo, di tutto. Loro invece ti colpivano, la bombarda era pesantina e anche bella carica di esplosivo, perché la bombarda era proprio apposta, un barilotto pieno di esplosivo, pesava anche poco, tra virgolette, in metallo. Era tutto esplosivo, quindi dove cadeva faceva un cimitero.
Mamma mia.
E dopo ti arrivavano le bombarde, quelle buone.
No, è quello
più
che
pesanti.
Dico, cioè, invisibile in questo senso anche.
Gli austriaci dopo avevano anche un altro piccolo ordigno malefico, che era l'incubo delle sentinelle italiane, era il loro piccolo cannoncino a trincea da 37 mm. Non un'artiglieria di grosso calibro, però era sufficiente.
Cioè, si erano proprio preparati benissimo, questi trincee super fighe, armi,
sì,
fatte apposte. Oh!
Erano questi cannoncini maledetti che erano sufficienti a fare fuori la sentinella, perché comunque colpivano lo scudo, lo passavano. Era come avere un piccolo un'arma antiaerea, una mitragliatrice antiaerea di grosso calibro, che praticamente ti colpiva e ti bucava lo scudo e uccideva la vedetta. Difatti più di qualche vedetta, come dice anche Lussu, ci lasciava la pelle o rimaneva con le scarpe al sole come era in gergo, perché c'era questo maledetto cannoncino a 37 che sparava un colpo ogni tanto, però intanto quasi sicuramente era mortale. E avevano anche questi piccoli cannoncini da trincea che appunto li usavano con perizia e ti fregavano la sentinella ogni volta, e gli italiani da rispondere con le sippe, che magari qualche volta non esplodeva, qualche volta no, mentre gli austriaci picche ci avevano prodotto di tutto e si erano trincerati in calcestruzzo.
Quindi l'altra tua possibilità era solo stare fermo. Tu pensa all'istinto a scappare che dovevi avere in una situazione del genere, cioè...
No, ma anche un'altra cosa che
e invece
incuteva,
dovevi rimanere
ma un'altra
lì.
Cosa che incuteva terrore non erano solo le granate, erano anche gli ostacoli passivi che tu dovevi andare ad assaltare. Il famoso episodio narrato in Uomini contro di Rosi era quelle malette pinze a tagliafili che gli austriaci si prodigavano di mettere in triplo, doppio, quadruplo ordine di reticolato, e tra l'altro era un bello differente da quello italiano, quello austriaco era bello grosso da tagliare, quindi poi c'erano i cavalli di Frisia che erano praticamente putrelle impiantate, incrociate,
sì,
ma dopo c'erano
quelle che
anche,
si vedono nei film.
Dopo gli austriaci avevano anche un'altra scuola, che era quella di mettere nei guadi, dove tu, specialmente nell'Isonzo, dove tu domani tentavi di fare una sortita guadando il Isonzo, che in certi periodi non è altissimo, avevano avuto la brillante idea di piantarti gli istrici sotto. Gli istrici li chiamano così perché sono praticamente dei tondini di ferro acuminati, avvolti dentro una fascia di ferro e sistemati proprio sui guadi. Così tu tentavi di andare avanti e ti peccavi infilzato da questi appunto istrici. Dopo avevano gli austriaci avevano anche la scuola degli azzoppamuli, o anche mollavano semplicemente di chiodi a tre punte, che come ben sai cadono sempre con la,
sì,
parte della punta, te li molavano un po' dappertutto, così tu magari andavi all'assalto e ti trovi un bel gingillo di circa 4-5 cm di altezza piantato nel piede. Quindi possiamo immaginare che era, oltre il calvario dell'artiglieria, di questi cannoncini, dei cecchini, era anche il calvario di tutte queste ingegnerie che avevano gli austriaci nel farti entrare pazzo, perché solo tentare l'assalto sapevi già cosa ti aspettava, anche solo dover tagliare il reticolato con pinze che il 90% non tagliavano, perché noi gli italiani avevamo questa bella brillante idea, era quella di usare i tubi di gelatina nel tentativo di far saltare il reticolato austriaco, solo che avevano la miccia corta, appena accendevi la miccia la vedetta austriaca ti vedeva e ti seccava. Dopo chiaramente gli italiani avevano questa scuola di fare saltare di notte i reticolati per attaccare dall'alba. Immagino un po' se gli austriaci figurati. Non ti piazzavano la mitragliatrice davanti. Quindi difatti era quello che dicevano sempre i fan italiani, tanto è inutile perché domani mattina c'è già la mitragliatrice piazzata. Anche perché come diciamo...
I nostri ufficiali non si erano accorti
che gli ufficiali purtroppo tentavano di drenare. Alcuni ufficiali praticamente si sono dati alla morte per riuscire ad evitare l'assalto, perché si sono sacrificati volontariamente pur di no, perché in caso di perdita di ufficiale veniva bloccato l'assalto, quindi qualcuno se andava fuori sapendo bene di morire, però riusciva per il momento, non per sempre chiaramente, a evitare l'assalto. E oltre alle azzoppamuli, come ti ho narrato, gli italiani avevano una
tutto coraggio, tutta qualità umana dispersa così, esatto, per un cazzo.
Gli italiani avevano la mitragliatrice, la Fiat 14, che era caricatore. Mentre gli austriaci avevano, come ti ho narrato, la Schwarzlose, che era a nastro, quindi avevano 250 colpi di nastro che ti vomitavano addosso. La Fiat 14 tra l'altro aveva qualche problemino perché si inceppava di qua e di là, aveva rogne. Cioè poteva capitare che un momento di un assalto nemico nel punto più, diciamo, clou, ti si bloccava la mitragliatrice. Mentre loro invece la Schwarzlose funzionava sempre, era un'ottima meccanica.
Ecco.
E quindi appunto ricordiamo che non c'erano solo gli ordigni ufficiali, c'erano anche queste cose